Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Una bella risorsa nuova, interessante per tutti noi che amiamo la voce. Stavo leggendo un articolo che spiegava come Microsoft adesso sta puntando tanto anche sulla generazione di vocali sulla base di un certo numero di audio che ha, dai quali ha appreso tramite machine learning, intelligenza artificiale, tutte queste cose. Attenzione, dietro al termine intelligenza artificiale c'è sempre di più il tema del riutilizzo dei materiali altrui. Ecco che in questo caso Microsoft ha riutilizzato i vocali di opere cadute in pubblico dominio. Il problema è che il copyright di chi le ha lette non è caduto in pubblico dominio, quindi le ha riutilizzate tutte, e pare ci sia una bellissima causa pilota negli Stati Uniti che è centrata su un nodo interessante, quello del grabbing di opere altrui. Praticamente è vero che le opere collettive nascono collettive, è vero che ci sono certe opere che nascono come mosaico originale e innovativo in sé, ma di opere anche altrui, ma nel caso del machine learning l'interdipendenza, il risultato finale dai dati di partenza è molto più forte, e questo aspetto viene indagato ai fini del copyright, cioè quanto il prodotto finale è innovativo e o indipendente da quanto ha preso. Beh, mentre leggevo tutte queste cose, ne parleremo ancora ovviamente, per ora è solo una notizia rapida. Mentre leggevo la fonte che ha usato Microsoft, è venuto fuori LibriVox.org, che, anche se diciamo libri, è una risorsa internazionale. Ci sono 30.000 audiobook in inglese, il paradiso per chi vuole imparare l'inglese, perché, ripeto, stiamo parlando di libri, quindi da una parte c'è il parlato e dall'altro lo scritto. Quindi, come al solito, prendiamo queste informazioni di attualità, che poi non è attualità perché c'è da una vita, ma elaboriamole sempre in modo originale. Cosa può servire a me avere 30.000 libri in inglese? Quasi nulla, se non diventare scemo. Ecco, però mettere insieme o controllare, aumentare il nostro livello di inglese è sicuramente una bella cosa. E per tutti quelli che vivono di italiano, beh, vi dico alcuni titoli: Petrarca, il canzoniere, piuttosto il famoso canto notturno del pastore errante di Giacomo Leopardi, Biglietto a Messer Cino, Ricciarda dei Selvaggi, mitica, andatevelo a vedere. Poi Le avventure di Pinocchio di Collodi, Antologia di poetesse italiane, varie, queste ci sono varie iniziative del genere, ancora Leopardi, Pascoli, Dante, poi una serie incredibile dedicata alle poetesse, Canto di Natale, insomma, sono circa 300-330 audiobook in italiano di grandissimo livello. Uno clicca, se li scarica e se li ascolta. Non so voi, ma vedo come tendenza in aumento quella di usare il web senza guardarlo. Cioè, sta venendo quella allergia all'eccesso di informazioni scritte o animate o comunque che fanno molto appeal sull'aspetto visivo, per andare a una forma di comunicazione sempre più basata sul suono, che può essere musica o essere voce, e con sempre maggiore qualità. Quindi, ecco, la qualità della base, dei jingle, degli effetti speciali, sempre più curata, io dico a livello radiofonico, però non è solo questo, ecco. È proprio un linguaggio audio che sta crescendo tantissimo. Quindi, LibriVox.org, anche lui finisce immediatamente, direttamente con la versione in italiano, su Caffè 2.0, come audiolibri, quindi se cercate audiolibri lo trovate al volo. Un caro saluto a tutti. Se volete, se avete le domande in materia di privacy, di blockchain o qualsiasi segnalazione di notizia che volete che approfondisca insieme a voi, non esitate a scrivermi a info@caffè20.it. Alla prossima!
Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il signor Alberto Heinz di Buffalo, negli Stati Uniti, al bivio tra l'amore della moglie e quello di una signorina ventenne, pensa bene di invitar l'una e l'altra a un convegno per prendere insieme con lui una decisione. Le due donne e il signor Heinz si trovano puntuali al luogo convenuto, discutono a lungo e alla fine si mettono d'accordo. Decidono di darsi la morte tutti e tre. La signora Heinz ritorna a casa, si tira una revolverata e muore. Il signor Heinz allora e la sua innamorata signorina ventenne, visto che con la morte della signora Heinz ogni ostacolo alla loro felice unione è rimosso, riconoscono di non aver più ragione d'uccidersi e risolvono di rimanere in vita e di sposarsi. Diversamente però risolve l'autorità giudiziaria e li trae in arresto. Conclusione volgarissima. Vedere i giornali di New York del 25 gennaio 1921, edizione del Mattino. Poniamo che un disgraziato scrittore di commedie abbia la cattiva ispirazione di portare sulla scena un caso simile. Si può essere sicuri che la sua fantasia si farà scrupolo prima di tutto di sanare con eroici rimedi l'assurdità di quel suicidio della signora Heinz per renderlo in qualche modo verosimile. Ma si può essere ugualmente sicuri che pur con tutti i rimedi eroici escogitati dallo scrittore di commedie, 99 critici drammatici su 100 giudicheranno assurdo quel suicidio e inverosimile la commedia. Perché la vita, per tutte le sfacciate assurdità piccole e grandi di cui beatamente è piena, ha l'inestimabile privilegio di poter fare a meno di quella stupidissima verosimiglianza a cui l'arte crede suo dovere obbedire. Le assurdità della vita non hanno bisogno di parer verosimili, perché sono vere, all'opposto di quelle dell'arte che per parer vere hanno bisogno d'essere verosimili, e allora verosimili non sono più assurdità. Un caso della vita può essere assurdo. Un'opera.